nella scrittura, come sapete, questa non è la funzione, non è la finalità dell'uomo. L'uomo non è creato per lavorare. E adesso andiamo immediatamente a guardare Genesi 2, poi andiamo a Genesi 1. Il Signore Dio piantò un giardino, il primo che lavora, il primo che fa qualcosa, piantò il giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino, come vedete,
sì,
da 9 a 15 c'è qualcosa, ma è la descrizione di quattro fiumi, ho lasciato sì, questo. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Attenzione a questo, perché lo coltivasse. Adesso ci soffermiamo su questo, perché il rischio è quello di dire: vedi, lo ha messo lì per lavorare, e allora è uguale per chi lavora. Che cosa significa custodire e lavorare? Questa, come sapete, lo devo ripetere, ma lo ripeto credo con utilità anche per chi ha già sentito. Ricordate che i racconti di Genesi 1 fino a 11 non sono i racconti più antichi cronologicamente, anzi sono racconti recenti, cioè scritti tra il VI e il V secolo dopo Cristo, avanti Cristo, avanti Cristo, dopo l'esilio babilonese, cioè dopo l'esperienza dell'esilio, dopo aver conosciuto dei giardini nell'esilio tra il Tigre e l'Eufrate, e dopo aver conosciuto degli altri miti, i miti babilonesi. Ma l'ebreo che scrive, il sapiente che scrive, è ricco della propria sensibilità e della propria religiosità, ricco del proprio modo di vedere questo Dio che aveva creato, e non cede ai miti babilonesi su alcune cose, su altre sì, sulla localizzazione, sul giardino eccetera, ma su questo non cede. Cioè l'uomo non è stato creato da Dio per lavorare per lui, a lui è stato affidato un giardino. Allora dobbiamo un attimo fermarci, questa è la cosa più importante, mi pare, per vedere appunto in questa riflessione sul lavoro, sul giardino e sulla creazione, che cosa dicono i sapienti di Israele. Allora, prima di tutto, il giardino di Eden. Eden è ha il significato di delizia, di pienezza, di esistenza ordinata e garantita. Non è il luogo dove uno si spacca la schiena. E se volete, detto in altri termini, il giardino di casa, dove io mi pianto le lattughe che mi piacciono di più, dove coltivo i fiori che ogni volta che esco di casa mi... Questo, attenzione, non sto edulcorando il brano, ma voglio che questo sia molto importante, perché non esisteva il giardino dei poveri. I poveri non avevano un giardino chiuso, l'unico giardino era quello del re, solo il re aveva un giardino. E questo giardino veniva, appunto, guardate, il giardino Gan, era un parco chiamato Bustan, un termine babilonese, veniva recintato dal re, chi aveva la possibilità di recintare. Se ricordate la legge delle chiudenda, nel 1800, chi è che aveva la possibilità con quella legge di chiudersi il terreno? Ce l'avevano poi i ricchi, o altrimenti nessun altro. Uno non poteva perdere giornate di lavoro a chiudere il proprio terreno. Allora, anche nell'antica Babilonia, nel vicino Oriente Antico, il giardino è un luogo regale, recintato, piantumato e irrigato, dove ci sono degli alberi che mi permettono di vivere, e oltretutto dove c'è l'acqua, non devo andare lontano a trovare una fonte, ma mi faccio un pozzo. Ricordate quando Gesù parla di quell'uomo che si costruì una vigna, sì, la recintò, eccetera eccetera, vi aperse un pozzo? Questa è proprio l'idea di un luogo di delizia. Ha scelto un luogo per sé, non è il luogo del lavoro pesante come quello degli Gigi o come quello dell'uomo in Atrasis, è il luogo della bellezza, è il luogo dove tu puoi coltivare qualcosa, riprendo la suggestione che diceva lei, cioè il luogo in cui la tua fatica è anche frutto di passione, è anche il modo in cui tu fai qualcosa di bello. E allora questi due verbi sono notevolmente importanti. Avevo già detto l'anno scorso questo, ma mi sembra di ribadirlo in modo importante. Cosa significa in questo brano, o che cosa si rivela in questo brano? Coltivare e custodire. Vedete, non si parla di lavorare, non si parla di un lavoro pesante, ma si parla di due cose: coltivare e custodire. Coltivare è il verbo avad, che significa due cose: significa lavorare, ma significa anche servire, ed è il verbo che viene usato per la terra in questo caso, e nel Pentateuco, soprattutto in Esodo, in Levitico, per la legge. La legge va servita, va lavorata. Custodire è il verbo shamar in ebraico, che significa custodire e osservare, proprio come si fa con la legge. Se qualcuno mi affida un tesoro e mi chiede di custodirlo, significa che io devo metterci attenzione, devo stare attento, non posso lasciarlo così alla stregua di chiunque. Devo avere anche una certa passione nel custodirlo, altrimenti sappiamo bene, è un po' come l'immagine che Gesù dice della differenza tra il pastore e il mercenario. Il pastore si dedica al suo gregge, e se arriva qualcuno sta nel suo gregge e lo difende. Cosa fa invece il mercenario? Una volta che vede che c'è pericolo se ne va. E guardate, il giardino come la legge sono due cose da coltivare e custodire, da servire e da osservare. Quindi guardate, la passione che viene messa e il monito che viene dato per questo giardino è lo stesso della legge, è lo stesso del punto, identico. Guardate, per custodire, per coltivarla e custodirla, questa è un'altra curiosità che forse può essere utile per rafforzare ciò che stavo dicendo. L'uso di suffissi femminili è molto strano in ebraico, perché gan, il giardino, è un termine maschile, e in ebraico invece si dice che la deve custodire e la deve coltivare. La che cosa? Ecco, bravissimi, alcuni commentatori moderni pensano pertanto si riferisca al termine più generale Adama, che è femminile, terra. Nell'antichità invece alcuni scritti rabbinici ci aiutano a sottolineare qualcos'altro che sembra arricchire, mi pare che arricchisca molto. Per il Targum Neofiti, Adam, l'uomo, l'umano, è stato posto nel giardino per rendere culto, secondo la legge, e per custodire i suoi precetti, cioè il giardino è il luogo in cui l'uomo può osservare la legge di Dio, può custodire la relazione, visto che prima tu parlavi di quell'imprenditore che ha sottolineato, può sottolineare che il lavoro è il luogo di relazione tra l'uomo e Dio. Custodire e coltivare non sono solamente due operazioni, ma sono il modo continuo per rimanere in relazione con chi gli ha dato il giardino. Questo forse vale ancora di più nel pensarlo dopo la Laudato Si di Papa Francesco, nel pensare alla natura come luogo in cui pensare alla nostra terra non solo per il gusto bellissimo della ecologia, ma pensare alla nostra terra per il rapporto col creatore e, come si diceva, per il rapporto tra di noi. Quando nel giardino avviene la trasgressione, cioè si mangia il frutto, dove sta la prima tensione? La prima tensione tra Adam e Havà, tra l'uomo e la sua moglie. Immediatamente questa tensione, anzi forse la prima è col serpente che mette la fiducia, che mette la sfiducia nei confronti di Dio, poi tra loro e poi nei confronti di Dio. Il luogo del giardino è il piccolo luogo, così torniamo a ciò che diceva Patrizia, forse questo piccolo è già il luogo della apertura dell'umano, della possibilità che l'umano ha di sentirsi degno di essere umano. Non è necessario, quando si dice ma se fossi direttore d'azienda mi sentirei molto più uomo, e invece poverino sono solo uno che fa le fotocopie, dipende. se stai aspettando, arrivo subito. Se tu stai aspettando qua un giardino molto più grande, ecco, Dio ha recintato una piccola porzione di questo, tra virgolette, paradiso terrestre, e lo ha dato all'uomo perché lì potesse essere veramente uomo, potesse mostrare la sua dignità e coltivare una dignità che fosse di relazione, non di singolarità, di chiusura, di esclusività. Prego, Maria Fanny.
E pensando a servire, riferito appunto alla terra, a questo giardino, ma questo servire devo solo fare qualcosa oppure posso anche ottenere qualcosa?
Bravo, questo ottenere nel giardino che cosa è? È il fatto che il padrone del giardino, scherzo un po', il padrone del giardino venga tutti i giorni a visitarmi nel mio giardino. No, si dice che Dio scendeva nel giardino e questo è proprio quello che serve all'uomo, è quello. Tu puoi mangiare di tutto, ricordate anche questo. Sì. Cioè gli alberi sono stati piantati da Dio. L'uomo non li ha neanche piantati, non è che gli ha detto io ti do questo pezzo di terreno, fatelo e pensaci tu. No, vi è dato tutto, e in questa visione proprio della gratuità da parte di Dio e della scelta. Ma è la relazione che conta. Certo, in questo possiamo dire che c'è un altro tipo di servizio, che è questo. Cioè avad, che vuol dire servire, ha anche un altro risvolto, è la fodà, che è la schiavitù. In quello stesso verbo si può servire, e allora dobbiamo citare subito il Nuovo Testamento, si può servire come persone che lavorano con dignità, o si può servire come persone come quella che ti brava, che non vede l'ora di, che si sente schiava. Quindi se può cercare di evitare questo lavoro, il faraone nel libro dell'Esodo costringe a fare avad. Dio ha chiesto all'uomo di fare avad, ma come uomo libero, come uomo che può permettersi di essere se stesso nel lavorare e nel servire. Qua invece il faraone costringe il popolo a lavorare per lui. È un po' il ritornare, la schiavitù, esatto, è un po' il ritornare a ciò che si dice Venatrasis, cioè un Dio che dice questo uomo lavora per me. E guardate, in quella, all'inizio di Esodo questo è molto evidente, mentre Dio cercherà di liberare il popolo, il faraone cercherà di schiavizzarlo ogni volta di più. Sono due atteggiamenti, e due atteggiamenti, e Dio dirà al popolo, dirà a Mosè, porta il mio popolo al Sinai perché mi serva. Stesso verbo che il faraone, a cui il faraone è obbligato il popolo. Ma è un altro, arrivo subito. Ma è un altro tipo di servizio. Prego.
No, volevo dire che in effetti il discorso della relazione non è detto che implichi solo un servire. Potrebbe essere anche un servire e un ottenere.
Certo.
Ed è questo il discorso della relazione.
Assolutamente. Allora dobbiamo citare, visto che sia Maria Franca sia Domenica hanno citato questo, una cosa mi brucio dopo, ma è meglio dirlo subito. Luca 15, la parabola del padre misericordioso. Qual è il tipo di lavoro che fa il figlio maggiore?
Ti ho servito tutta la vita.
Ti ho servito tutta la vita, non mi hai dato niente. Guardate, è molto, che tipo di servizio fa? E lui è figlio.
Ma non si sentiva figlio.
Però non si sente figlio. Vedete, non è il lavoro, è questo che esatto. La Bibbia continuerà a dirci. Non è il lavoro in sé che mi dà la dignità, è il modo di vivere io il lavoro, è il modo di abbracciare questo lavoro, è la passione, per riprendere ciò che dicevate voi, che metto, è il fatto di sentire questo lavoro come strumento della mia dignità. Quando a volte si dice, dai, l'importante è il lavoro, è vero, perché è meglio lavorare piuttosto che... Però pensiamoci in modo profondo, e da adulti ce lo possiamo dire, pensiamo che cosa ci sta dietro. Cioè, se lavori tutto va bene, che tu sia triste, che sia felice, che non vada bene niente, se lavori va bene, ma questo è umano? E questo dobbiamo continuare, e lo dico senza dire che è meglio la disoccupazione, mi capite, vero? Non ho bisogno di ripetere ogni volta questo, no? Non voglio essere frainteso. Ma stiamo parlando ad un altro livello, cioè il modo in cui noi credenti riusciamo a vivere il lavoro. E il rischio è quello del figlio maggiore nella parabola. Padre, come ho vissuto? Brucio un po', vado avanti, poi ci torno. Però, ecco, questo è importante. Guardate, Luca 15 parlava di questo. Guardate Luca 17, cosa dice Gesù. Chi di voi, se ha un servo, ad ararlo a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? o non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Questo è il rapporto servile. È il rapporto dove il padrone vuole che il servo continui ad essere servo. Ma cosa ha fatto in Luca 15 il padre? È per caso rimasto in casa? No, è uscito in entrambe le situazioni dalla casa, sia col figlio minore sia col figlio maggiore. E al figlio minore, che gli diceva trattami come uno dei tuoi servi, chiedeva un lavoro servile, dice no, assolutamente, vestitelo e fatelo entrare in casa perché mio figlio è ritornato. Al figlio maggiore, che gli chiede tu mi hai sempre trattato da servo, il padre dice io non ti ho trattato da servo, ti ho trattato da figlio, perché tutto quello che tu è mio. E lo dimostra ancora il fatto che il padre esce dal figlio, va a parlare col figlio per portarlo in casa. Pensate, certo, la parabola del figlio prodigo non è una parabola sul lavoro, però ci dice qual è la statura del lavoro. Se uno lavora da schiavo, e può essere anche il figlio del padrone, ma se lavora da schiavo e si sente schiavo, continuerà a far così. E ce lo dimostra questa parola. Torno un attimino indietro, poi ci torniamo. Torno indietro al nostro riferimento. Quest'altra, per il Targum Neofiti, ecco questo. La relazione col giardino. Ah no, ecco, eravamo là. Quindi i pronomi femminili non si riferirebbero né alla terra né al giardino, ma alle due parole che indicano il servizio cultuale, cioè non come liturgia vera e propria, ma come riferimento a Dio. Questo giardino, e infatti questo sì, sarà, è come il tempio, è il luogo della relazione con Dio. Vivere il mio lavoro come relazione con Dio. Mi brucio un po', però siccome corre il tempo, facciamo un po' di salti. Guardate questo brano di Siracide. Tutti costoro, poi vediamo chi sono costoro, tutti costoro confidano nelle proprie mani e ognuno è abile nel proprio mestiere. Senza di loro non si costruisce una città, nessuno potrebbe soggiornarvi o circolarvi, Siracide 38. Ma essi non sono ricercati per il consiglio del popolo, nell'assemblea non hanno un posto speciale, non siedono sul seggio del giudice e non conoscono le disposizioni della legge, non fanno brillare né l'istruzione né il diritto, non compaiono tra gli autori di proverbi, ma essi consolidano la costruzione del mondo, e guardate sotto, è il mestiere che fanno e la loro preghiera. Si tratta di questi personaggi che non sono ben visti, cioè il contadino, l'artigiano, il costruttore, il fabbro, il vasaio, perché sono mestieri pratici, non mestieri di grande intelletto, secondo il libro del Siracide, che è il suo scritto come mestieri umili, mestieri della terra, proprio umili in questo senso, cioè mestieri dell'humus. Ma guardate che cosa dice, però questa era la slide successiva. Il loro mestiere è la loro preghiera. Il mestiere che fanno dipende dal modo in cui lo fai, perché tu puoi avere il mestiere più bello del mondo ma bestemmiare continuamente perché tuo babbo te l'ha fatto fare. Ricordate i figli d'arte, no? di un periodo. Ah, mio babbo purtroppo faceva questo mestiere, mi tocca anche a me. Puoi farlo, sarai bravissimo, ma qual è? Che cosa ti dà? Stai sempre combattendo contro questo lavoro. Dall'altra parte qualcuno che invece compie un altro mestiere che non è un mestiere d'arte, ma ne fa una preghiera del suo mestiere, e questo viene riconosciuto. Penso a tutti i tipi di mestieri, e non penso solo ai mestieri, al medico, a tutti i tipi di mestieri, tutti. Io ricordo adesso un ricordo personale: ho insegnato per 3 anni alla scuola elementare e alla scuola materna. Io devo dire grazie alla professionalità delle collaboratrici scolastiche, quelle che chiamiamo le birelle, no? Per me hanno fatto un lavoro eccezionale. Quando c'era qualche bambino magari che stava male, soprattutto alla scuola materna, erano le prime ad accorgersi del bambino che stava male, lo tenevano con loro, lo aiutavano. Noi dicevamo, aveva una bidella. No, no. Un lavoro straordinario, un lavoro eccezionale. È un lavoro fatto con coscienza e con maternità, e non come donna. Fatto con maternità, con femminilità, con grande vocazione. E questo dovrebbe essere, ci dovrebbero veramente, in questo lo dico un po' con moralismo, perdonatemi, ma ci dovrebbero riconoscere come credenti dal modo in cui lavoriamo. Sarebbe proprio un altro che metterci la targa, sono battezzato, credente, faccio parte, ma è il modo in cui lavoro, e non per essere staccanovisti, ma il modo, proprio la bellezza di lavorare. E allora guardiamo un po' questi mestieri, un po' lo guardiamo anche per sorridere. Il Siracide è un libro piuttosto aspro, perché è un libro un po' elitario su alcune cose, e anche sui mestieri. I mestieri più alti vengono valutati grandemente, i mestieri più umili sono quelli che danno di meno. E allora guardiamo in capitolo 38, il primo mestiere che viene preso, il medico. Dice: ora il medico per le sue il medico per le sue prestazioni, perché il Signore ha creato anche lui. Prima il Papa continuava a parlare di idolatria, no? Anche questo probabilmente, allora, più che il denaro, c'era chi poteva guarire o chi poteva dare dei sollievi, dei palliativi. Dall'Altissimo infatti viene la guarigione, e anche dal Re egli riceve doni. La scienza del medico lo fa procedere a testa alta, egli è ammirato anche tra i grandi. Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l'uomo assennato non li disprezza. L'acqua non fu resa dolce per mezzo di un legno per far conoscere la potenza di lui? Ed è logicamente qua, ricordate, si riferisce a Mosè che col bastone rende le acque di Mara, le rende tutto. Ed egli ha dato agli uomini la scienza perché fosse glorificato nelle sue meraviglie. Con esse il medico cura e toglie il dolore, con queste il farmacista prepara le misture. Certo, non verranno meno le opere del Signore, da lui proviene il benessere. Guardate come continua a giocare il Siracide. La professionalità è utile, bisogna onorare la professionalità, ma ricorda da dove parte, continua a ricordare Dio che cosa fa. Figlio, non trascurarti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà. Allontana l'errore, regola le tue mani, purifica il cuore da ogni peccato. Offri l'incenso memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le tue possibilità. Poi ricorri pure al medico, perché il Signore ha creato anche lui, lo ripete, in modo tale che nessuno, credo forse in questo caso solo domenica sia presente come medico. Ah, ok, allora riferiamo a entrambi, ci ricorda. Poi ricorri pure al medico, perché il Signore non stia lontano da te, perché c'è bisogno di lui. Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani, anche essi infatti pregano il Signore. Questo ho voluto sia metterlo in diretto che sottolinearlo, perché questo credo che sia una delle cose che non sia solo utile per i medici, ma per ogni professionalità, per ogni mestiere. Cioè, un rapporto con Dio è sempre un rapporto che vivifica ogni tipo di mestiere, ogni tipo di attività, perché conceda loro di dare sollievo e guarigione per salvare la vita. Chi pecca contro il proprio creatore cade nelle mani del medico. Questo non è molto piacevole per voi, e tanto meno per lui, vero? Come? Appunto, questa sì, ha ragione. Andiamo con gli altri mestieri, in modo tale da far vedere un po'. Certo, nella scrittura non si parla sempre benissimo dei lavori, questo è evidente. Cioè, ci sono dei lavori che rendono più degni, dei lavori che rendono... Ma questo è legato alla loro esperienza, ma vediamo come se la cava poi la scrittura. La sapienza dello scriba sta nel piacere del tempo libero, che si dedica poco all'attività pratica, diventerà saggio. Come potrà divenire saggio chi... Ma guardate che questa è l'idea anche dei filosofi greci, no? Chi, o anche dei rabbini, lavorare ti fa perdere tempo dallo studio, allora studi e basta. Quindi è il Siracide che è scritto in epoca ellenistica e ha questa mentalità, è normale, non potrebbe che essere così. Come potrà divenire saggio chi maneggia l'arattro e si vanta di brandire un pungolo, spinge innanzi i buoi e si occupa del loro lavoro e parla solo di vitelli? Dedica il suo cuore a tracciare solchi e non dorme per dare il foraggio alle giovenche. Leggo questo perché nell'Egitto si parlava della satira dei mestieri. C'era un grande poema nell'Egitto del XIII secolo, la satira dei mestieri, cioè si prendevano in giro i mestieri più umili, più quotidiani. E chi ha scritto il poema?
uno scriba.
I sapienti, certo, uno scriba. Chi non faceva quel mestiere? E ogni volta quando uno deve prendere in giro qualcuno, in genere fa un altro mestiere che crede molto più utile, molto più grande. Così ogni artigiano e costruttore che passa la notte come il giorno, quelli che incidono immagini per sigilli e con pazienza cercano di variare le figure, dedicano il cuore a riprodurre bene il disegno e stanno svegli per terminare il lavoro. Così il fabbro che siede vicino all'incudine ed è intento al lavoro del ferro, la vampa del fuoco distrugge le carni e col calore della fornace deve lottare, il rumore del martello gli assorda gli orecchi. I suoi occhi sono fissi sul modello di un oggetto, dedica il suo cuore a finire il lavoro e sta sveglio per finirlo alla perfezione. Così il vasaio, che è seduto al suo lavoro e con i suoi piedi gira la ruota, è sempre in ansia per il suo lavoro, si affatica a produrre in gran quantità. Con il braccio imprime una forma d'argilla, mentre con i piedi ne piega la resistenza, dedica il suo cuore a una verniciatura perfetta e sta sveglio per pulire la fornace. E poi quella valutazione sintetica, ricordate, essi non hanno un posto di privilegio, un posto tra i giudici, un posto speciale, però del loro lavoro fanno la preghiera, il loro lavoro è utile. E poi c'è tutto l'elogio, logicamente chi scrive uno scriba, è tutto l'elogio dello scriba, del lavoro dello scriba. Torno ancora una volta indietro, scusate se salto un po', ma volevo tornare a questo. Esatto, al sabato. Il Midrash Genesi, scusate, dice un errore, Genesi Rabbah, distingue due attività dell'umano. Deve prima lavorare e poi custodire, cioè osservare il sabato. Devi lavorarla e custodirla. Perché proprio il sabato? Perché il verbo shamar, che è quello dell'osservare, introduce il precetto del sabato. Non è osserva il sabato, ma è custodisci il sabato. È come il giardino. Quel giorno, il settimo giorno, ricordate Genesi 1, dove Dio lavora per sei giorni, poi come dipendenti si ferma un giorno di pausa, perché i sindacati gli hanno conquistato il settimo giorno. Ma capiamo, scherzo, ma non è questo. È proprio il desiderio da parte di Dio di scegliere un tempo che non sia dominato dal lavoro. Chi domina nella settimana è l'uomo. L'uomo lavora sei giorni, ma nel settimo giorno ha tempo per sé, ha tempo per Dio. E il precetto del sabato servirà proprio a questo, cioè l'alternanza di lavoro e di sabato, di Shabbat, cioè di riposo, dipende da una legge che invita l'uomo ad acconsentire a un limite nel dominio che esercita sul mondo creato. Dio stesso si ferma dal proprio lavoro. Mi pare di non dire qualcosa di così stravagante nel pensare di quanto siamo tirati dal lavoro. Quanto continuamente si lavora. Non ho tempo per niente. Non ho più neanche un minuto per me. Neanche per riflettere, perché sto talmente lavorando. Ecco, il racconto di Genesi 1 col giorno di sabato ci ricorda proprio quello. Dio stesso, nella sua opera, sceglie un giorno per fermarsi, per distanziarsi dal lavoro. Nel leggere le cose di tutti gli articoli sul lavoro, si citava sempre Marta e Maria. Sì. Marta è proprio l'esempio di colei che è strattonata dalle cose da fare. È lacerata dal produrre, visto che prima si parlava di profitto, produzione, una produzione continua, non si ha più il tempo, non ha più il tempo di fermarsi. Gesù non sta svilendo il lavoro di Marta, questo è evidente, perché poi si è seduta a mangiare e qualcuno quel pranzo lo doveva preparare. Sta svilendo il fatto, sta denunciando il fatto che sia strattonata continuamente, cioè che è diventata una donna lavoro, è diventata una bestia da somma e si lamenta se anche gli altri non sono mangiati dal lavoro. Sì, sì. Come?
Guardo il quadro, sto guardando.
Ah, ecco, esatto. Bravo.
Questi centri commerciali che hanno rovinato tutto, ma i primi siamo noi che andiamo a fare la spesa. I miei nipoti devono lavorare anche la domenica, anche che non erano abituati, perché in questi centri in Emilia Romagna.
Non lo so se si può,
la chiesa,
non lo so se possiamo centrare solamente su un tipo di lavoro, ma anche noi. Io adesso vorrei soffermarmi, chiudo. Sì, questo sì, ma noi adesso nella nostra vita pratica togliamo il lavoro in sé, cioè troviamo il lavoro con un salario. Ma quante volte noi siamo a casa nella nostra quotidianità siamo talmente presi da qualcosa che giudichiamo lavoro, ma da cui ci potremmo anche un attimino spostare, ci potremmo calmare, prendere un po' di tempo per noi. Non sempre, lo capisco, perché quando si hanno 2 o 3 figli non si ha il tempo.
7 figlie, però mia mamma non faceva il bucato alla domenica, e neanche stirava.
Perché si tiene, questo direi, si tiene, vedete, qua concludiamo, qualcuno sta già andando via, quindi orari. Voi capite, ci sono dei mestieri dove è impossibile chiedere a qualcuno non lavorare, pensate l'ambito sanitario. Si potrebbero chiudere, si potrebbero chiudere agli antiformi, alcune cose. Ma l'idea del riposo e la necessità del riposo è legata all'esigenza dell'umano di fermarsi, all'esigenza dell'umano di prendere un giorno per sé, di prendere un tempo per sé. E un tempo non lo leghiamo solo per la messa della domenica, non facciamo questa banalizzazione che è utile, ma un riposo che sia un riacquisto del mio tempo. Io valgo più del mio lavoro. Questo è il problema. Quando si dice nel lavoro sono stato un fallimento, questa frase non si dice quasi mai. Quando nel lavoro c'è un fallimento si dice sono un fallimento. Quando si rischia di avere un buco economico nel lavoro, qual è la cosa? Non valgo niente. Ecco, questa identificazione dovremmo cercare di eliminarla in tutti gli ambiti, mi pare in tutti gli ambiti. Noi non siamo il nostro lavoro. La signora ce lo diceva, certo, bene. Ecco, lo volevo finalmente, quando sono andata in pensione, ho eliminato. Grazie. Ma questo è il nostro pericolo, è quello di identificare. Lo dico un'ultima cosa. Livello pastorale. Parliamo a livello pastorale. Sì, sì. Sono catechista, ho dato il mio cuore per i ragazzi del catechismo, ho impegnato tutte le mie energie, le mie forze, ho fatto cose che non ce ne, ho fatto di tutto per i miei ragazzi, non ce n'è uno che dopo la cresima torna. Sono un fallimento come catechista. A volte questo lo diciamo identificando noi al nostro lavoro, e questo è un errore, stiamo dicendo dei grandi capitalisti, ma lo facciamo in tutte queste cose brave. Alcune volte, e ce lo diciamo, ho dato tutto il cuore per i miei figli, ho dato la mia testimonianza cristiana, mio figlio di chiesa non ne vuole neanche sentire, sono un fallimento come genitore. Non ditelo mai, pensateci 4 volte prima di dire questo, perché noi non siamo la nostra operatività. Noi abbiamo anche operatività, ci esprimiamo nell'operatività, ma valiamo molto di più. E allora non possiamo condannare, come dire così, facilmente un sistema operativo che rende l'uomo forza lavoro, quando poi noi nella nostra quotidianità spesso cadiamo nella stessa trappola.
Però e c'è cadiamo... qualcuno che gli fa notare il comportamento.
Come?
Però c'è qualcuno che gli fa notare il comportamento diverso dei figli.
Sì, certo, ma questo è evidente, questo ci interroga. Non sto dicendo che non ci interessa niente, ma il problema è valutarsi per quello che facciamo. E quanto questa società ci valuta per quello che facciamo. Se fai, se produci, così torniamo al discorso che faceva il signor Paolo, se produci 100 vali qualcosa, se invece produci, magari mediocremente, se invece produci 2 ma hai fatto un'opera d'arte non vali nulla. Ecco, esatto. Questo è il grande problema, e su questo anche in ambito cristiano, in ambito pastorale, nel lavoro che facciamo con i nostri ragazzi, come valutiamo la nostra persona? Il nostro operare è valutato dal risultato o è valutato dalla passione che ci mettiamo? Noi guardate, è un grande rischio,
Noi diamo la nostra testimonianza, la nostra vita, noi figli, poi
noi operiamo. Poi il risultato ci deve interrogare per migliorarci, ma non è valutazione della nostra persona, non è valutazione del nostro valore umano. Altrimenti rischiamo di fare come le aziende, chi produce di più viene vale, ma come diceva il signor Paolo nel suo discorso molto economico e molto alto, diceva produce molto ma senza persone, cioè produce con macchine, e invece quell'altro che produce di meno ma utilizzando 100 persone e dando lavoro a 100 persone viene valutato poco. Ecco, questo mi pare che possa essere il rischio. Ho rubato tutto, Bruno, perdonami. Grazie della vostra pazienza, scusate.
Grazie.